Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Punto Rogna.
Dunque, abbiamo qui con noi, e la ringraziamo tantissimo di aver accettato all'ultimo momento il nostro invito, Ilaria dello sportello illegale del CSOA Gabrio e Manituana. È corretto? Ciao Ilaria!
Sì, ciao, grazie a tutti.
Ciao, benvenuta, buongiorno.
Ciao, benvenuta, buongiorno. Benvenuta. Dove ti trovi adesso te? Diciamo, geolocalizziamoci tanto per le ascoltatrici e gli ascoltatori sparsi in giro.
Ah, geolocalizziamo, io sono in campo, nel quartiere San Paolo, a Torino, in questo momento.
Ok, a Torino. Senti...
A Torino.
Allora, prima di entrare, diciamo, un attimino nel come si dice, nel plot, nella telefonata vera, nell'incontro che volevamo fare con te, ci racconti un attimino che cosa fa lo sportello illegale?
Ma allora, diciamo, uno sportello che nasce dal basso, perché appunto nasce da due centri sociali della città che prova a dare consulenza, assistenza legale, anche appoggiandosi a degli avvocati. Noi collaboriamo con l'ASL, soprattutto con migranti, in termini di problemi di documenti, lavoro e simili. E nasce da tanti percorsi antirazzisti fatti negli anni, anche perché spesso le persone migranti purtroppo non hanno accesso a una serie di servizi che invece sono molto più accessibili per altre classi, diciamo, del nostro paese. Quindi di fatto ci occupiamo di questo.
Ok.
Ilaria, entriamo un attimo nel vivo della questione. Qualche giorno fa in un CPR di Torino è successa una cosa abbastanza fastidiosa. Ce ne puoi parlare?
Allora sì, va. Certo. Nella notte tra sabato e domenica... un ragazzo Mussa ha perso la vita al CPR e purtroppo ha perso la vita. Ad oggi si parla di suicidio, però purtroppo non è né un caso isolato né, diciamo, l'unico problema al CPR che porta poi a fattori tragici. In realtà nel CPR di Torino c'era già stata una morte 2 anni fa di Faisal. Faisal peraltro era stato rinvenuto nella sua cella, perché di fatto i centri di permanenza per il rimpatrio stanno nel sistema di accoglienza nazionale, di fatto però sono delle prigioni. Noi li chiamiamo detenuti, non ospiti, come si dice, perché non hanno la possibilità di usare il telefono, non hanno la possibilità di socialità, sono di fatto delle celle. Ed è praticamente una prigione. Anche Faisal, morto 2 anni fa, fu rinvenuto il cadavere circa 24 ore dopo, anche perché nel CPR, come segnalato spesso da associazione garante dei detenuti, perché appunto si tratta di detenuti, ci sono incurie, non c'è assistenza sanitaria e purtroppo succedono spesso casi di questo tipo. La storia di Mussa è ancora più complicata, perché Mussa era un migrante che stava, diciamo, nel territorio di Ventimiglia, ha subito un'aggressione di stampo razzista e dopo essere stato portato in ospedale, invece che essere assistito, avere delle cure, è stato poi portato al CPR di Torino. Quindi dopo una situazione di percosse, stress, eccetera, è stato portato al CPR ed è stato messo in isolamento, perché il CPR ha più aree e lui è stato messo nella parte dove ci sono gli isolamenti, nell'ospedale, in quello che viene chiamato ospedaletto. E quindi poi c'è stata questa fine tragica, ma una fine preannunciata proprio dall'esistenza di questo sistema.
Senti, ma facciamo un passettino indietro rispetto a quello che hai detto, no? Anche questo pestaggio, perché, diciamo, la narrazione non è così, così chiara anche su quello, no? Perché molte testate giornalistiche hanno comunque parlato di seguito di un furto e compagnia bella. Anche su quello si sa qualcosa in più?
Ma non credo sia rilevante la natura, no, certo. Ovviamente i media dicono furto, eccetera. Il problema si vede anche dai video che certo. È un'aggressione violentissima contro un migrante,
sì.
Tendenzialmente a stampo razzista, al di là di quello che possa essere successo prima, ma tendenzialmente sono diciamo speculazioni sul caso, anche perché la cosa assurda è che nel nostro paese, che comunque a livello di permessi di soggiorno, documenti, anche se ci sono state delle modifiche al decreto Salvini, non siamo proprio in una situazione che garantisce dignità e diritti umani alle persone. Quando un migrante in attesa di permesso o comunque dentro l'iter subisce e è vittima di un reato penale, come nel caso di Mussa, potrebbe anche da legge può fare la richiesta di permesso di soggiorno per questa questione di essere vittima di un reato. Mussa purtroppo non ha avuto neanche la possibilità di parlare con degli avvocati, informarsi, perché nessuno l'ha neanche informato, è stato perché considerato, immagino, un problema, è stato preso ancora in decenza e portato in CPR.
Ma com'è adesso anche fra gli immigrati all'interno magari del CPR, se hai notizie, il clima? E poi voi avete, qualcuno ha accesso di voi al CPR o è proprio galera, nel senso che nessuno può neanche entrare?
Allora, il clima dentro il CPR, come spesso accade, in realtà è un clima di in qualche modo protesta e rivolta. I reclusi sono da domenica in sciopero della fame. In realtà però sia gli scioperi della fame sia varie forme di resistenza alla reclusione ci sono spesso al CPR, non sono notizie che vengono coperte molto, diciamo, dai media, però le persone che sono dentro, anche per le condizioni che vivono, spesso provano a fare degli scioperi o utilizzare altre forme di resistenza. Il problema è che entrare anche come, diciamo, società civile in più modi è impossibile, anche tramite associazioni, avvocati, eccetera, è molto difficile entrare, avere un colloquio, soprattutto avere delle carte, dei dati, cartelle cliniche, è molto complicato. Spesso ci si è trovati anche con delegazioni di avvocati, di persone anche come dire, professionalmente legittimate ad entrare, che non sono riuscite ad entrare o che anche entrando hanno avuto risposte molto ambigue.
Quindi possiamo dire che,
diciamo,
possiamo dire che in qualche modo paradossalmente è peggio di un carcere, nel senso che sì, è una zona
sì,
non regolata, perché tanto sono
è una
ospiti.
Zona, esatto, una zona non regolata, anche perché il CPR sta dentro il sistema di accoglienza nazionale, è considerato un'istituzione, però il grande inghippo, diciamo, è anche che è a gestione di privati. Ad oggi viene gestita da un privato che è GEPSA, una grande multinazionale francese che ha appalti su CPR, carceri e strutture simili, e quindi anche diciamo, lo scarico di responsabilità e riuscire a reperire informazioni è anche un gioco tra Stato e privato, che sono assolutamente complici, ma che gestiscono di fatto un'istituzione pubblica in maniera privata, sì, tanto che anche durante il Covid diciamo, le condizioni dentro non garantivano assolutamente la gestione della pandemia, però riuscire ad avere delle notizie è stato quasi impossibile, e anche poter far entrare vestiti, ma varie raccolte di solidarietà ci è stato negato, senza sapere quali fossero i motivi, perché appunto su sanificazione, divisione, distanziamento, eccetera, sappiamo che nel CPR non c'era la pandemia, ecco. Quindi sì, è sicuramente un posto, un luogo peggio, come il carcere, se non peggio, anche perché le persone che sono recluse non sono colpevoli di alcunché, hanno solo, diciamo, problemi con il permesso di soggiorno, sono in attesa di documenti, eccetera.
Ilaria, scusa una cosa, Mussa è entrato ed è andato subito in isolamento, ma sì, è una norma di sicurezza anti-Covid o cosa questa?
No, non credo sia una norma di sicurezza, spesso è, diciamo, anche una forma di di controllo. Poi purtroppo le dinamiche e le scelte dentro che si fanno dentro il CPR, dove ci sono comunque dei medici che fanno gli ingressi, ma appunto le cartelle cliniche non si riescono mai a visionare subito, non si sa bene per quale motivo si è andato in isolamento. In isolamento nell'ospedaletto sicuramente perché era in degenza, però come dire, poi le cure non ci sono state. Succede spesso che le persone vadano in isolamento sia per questioni mediche ma anche per questioni di repressione. Se qualcuno diciamo prova a ribellarsi viene in qualche modo punito, anche perché vi dovete immaginare un posto in cui una persona che comunque non ha compiuto nessun reato, per quanto anche il carcere, non ne parleremo oggi, però
no, certo,
sia un grande problema, non possono utilizzare neanche il loro telefono se non per qualche ora al giorno. Però ci sono stati dei periodi in cui al CPR i telefoni venivano rotti o in qualche modo presi e le persone non potevano contattare l'esterno se non tramite gli avvocati. Però spesso alcuni migranti che vengono presi e portati al centro non hanno neanche il proprio avvocato di riferimento se non quello di ufficio, ed è un meccanismo estremamente difficile da superare questo.
Senti Ilaria, l'ultima cosa, ma in questo, diciamo, in questa panoramica agghiacciante che ci stai tratteggiando, un fatto come quello di Mussa mette chiaramente in luce non solo questo fatto ma proprio la gestione, tutto. E adesso, da questo contemporaneo, da questo fatto di terribile fatto di cronaca che si somma, diciamo, alla quotidianità anche di un CPR, cosa che c'è qualcuno, si sta organizzando qualcosa, cosa si può fare, visto che è difficilissimo accedervi dal punto di vista sia legale che medico? Come sono i prossimi passaggi?
Allora, la storia anche del, diciamo, della lotta al CPR è complessa in tutta, certo, Italia, perché è spesso una lotta che viene repressa da un punto di vista penale in modi distopici. Però adesso ci sono più collettivi in città, ma anche non solo collettivi, diciamo, più dal basso, ma anche associazioni sia di avvocati, medici, ma anche, diciamo, di società civile, che un po' si stanno mobilitando. Ci sono anche cioè, negli anni il CPR viene seguito, però purtroppo è coperto molto poco, diciamo, dai media mainstream. Ieri c'è stato un primo presidio là davanti, anche per dare solidarietà a chi è in sciopero della fame, perché immaginatevi appunto delle persone che non hanno nessun contatto con l'esterno, sentire anche solo del supporto da fuori è estremamente importante per loro. C'è stato un primo presidio che è stato molto numeroso, eravamo circa 300-400 persone, e nelle prossime settimane si continueranno a fare iniziative, credo anche da più realtà, anche magari un po' diverse tra loro, però anche per evidenziare come questo non sia un caso isolato, non sia una questione esistenziale di Mussa, ma sia un problema strutturale. E anche il fatto che i CPR devono essere chiusi, non devono essere riformati, non bisogna migliorare le condizioni, ma sono delle strutture che devono essere chiuse.
Punto.
Una volta erano CIE, in realtà esistono dalla legge turco-napolitano, però sono anni che si dice che devono essere chiuse, anche perché poi spesso è una questione di profitti la gestione del CPR, essendo poi appaltata ad un privato.
Chiaro.
Quindi,
chiaro. Mannaggia, va bene. Ilaria, ti ringraziamo tantissimo del tuo tempo e di questa panoramica, e cercheremo, se ti va, di continuare, cioè di risentirti magari più avanti e capire un po' anche come sta procedendo tutta la questione, tutte le azioni, cercando di raccontarle in maniera adeguata, si spera. Grazie davvero, Ilaria.
Certo,
ciao Ilaria.
Grazie a voi.
Ciao Ilaria. Ciao,
buona giornata.
Ciao. Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.